Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati su Radio Grad. Con noi abbiamo Vincenzo Scalia e con Vincenzo vogliamo iniziare a parlare intanto di che cosa accade nelle carceri italiane, perché sono frequentissimi ormai gli episodi di violenza e in particolare anche fatti di cronaca con numerosi agenti di polizia penitenziaria per i quali la magistratura, ultima notizia è quella del carcere di Trani, ha disposto arresti, avvisi di garanzia a seguito di alcuni episodi. Ecco, nel senso, dalla pandemia in poi noi registriamo sempre più numerosi fatti di cronaca che riguardano il pianeta carcere. Ovviamente un pianeta che non è attenzionato dai media, che viene avvolto da un'incredibile retorica securitaria, ma vorremmo fare il punto di che cosa sta accadendo nelle carceri italiane, almeno dalla pandemia in poi. A te la parola, Vincenzo, e grazie per essere con noi.
Grazie compagni, grazie per avermi invitato, ma diciamo la pandemia è uno spartiacque, perché abbiamo saputo di Modena, abbiamo saputo di Foggia, abbiamo saputo San Gimignano, adesso ci sono stati poi i casi di Torino, di Cuneo, Reggio Emilia, Trapani, insomma, probabilmente lo spartiacque è stato che dalla rivolta di Modena in poi, la strage del carcere di Sant'Anna, si è diffusa la consapevolezza in una parte dell'opinione pubblica, ma sì, anche presso le figure preposte alla repressione degli abusi, per esempio la magistratura, che in carcere si commettono abusi. Poi in più c'è questa figura del garante nazionale dei detenuti, che è comunque nei suoi limiti un punto di riferimento. Adesso il carcere non è più diventato un luogo opaco, ma è un luogo dove, insomma, i detenuti possono proclamare di avere diritti e possono fare riferimento a delle figure di garanti comunali, regionali e garante nazionale, per fare valere le loro ragioni. Non a caso la prima ministro, scaduto il mandato di Mauro Palma, aveva scelto di annacquare la figura del garante, facendo eleggere col voto dei 5 Stelle, i quali di diritti dei detenuti notoriamente non ne vogliono sapere, un tal De Torre, che poi povero lui è morto, il quale De Torre, pensate un po' quanto ne capisse di carcere, si occupava di contenziosi tra i parenti per l'eredità. Quindi uno così, come volete che tutelasse i diritti dei detenuti? Perché quello che non si vuole è che il carcere si diventi trasparente, come si diceva dicevano una volta Stefano Anastasia e Mauro Palma, una delle prime loro pubblicazioni. Vogliono che il carcere rimanga opaco. Invece, adesso che queste figure istituzioni hanno ingranato, che c'è un maggiore attivismo, una maggiore mobilitazione, che i detenuti finalmente cominciano a capire che certi abusi non vanno subiti passivamente e non vanno considerati come il prezzo da pagare verso la costruzione di un'identità criminale, diciamo tra virgolette criminale, di duro, ecco, rispettabile. Dall'altra parte si risponde cercando di far saltare questo marchingegno, questo meccanismo così delicato, ancora in fase di espansione, che si sta svolgendo. Già considerate che 12 anni fa era scoppiato ad Asti un caso dove i magistrati, indagando per un traffico di droga all'interno del carcere, hanno intercettato due poliziotti penitenziari che si raccontavano con orgoglio quello che avevano fatto. Uno diceva: devi tirare fuori la carogna che è dentro di te, e l'altro che diceva: minchia compà, ma quello lo ha scalpato vivo. Cioè, scalpare vivo una persona, voi ve l'immaginate cosa vuol dire? Io non mi immagino nemmeno che sia potuto succedere. Eppure poi Gli atti sono stati pubblicati e i magistrati hanno detto: questa è tortura, però non esiste il reato di tortura e quindi non li possiamo condannare. Infatti nel 2017 è stato approvato il reato di tortura, infatti appunto la Premier e la sua coalizione governativa, dopo aver annacquato la figura del garante, perché adesso dopo il povero Dettore ci andrà un'altra persona vicina alla coalizione governativa che ha tutte le intenzioni tranne che rispettare i diritti dei detenuti, vuole abolire il reato di tortura, perché che cosa ci ha detto dopo Pisa, dopo i fatti di Pisa? Criticare i poliziotti è pericoloso. Quindi significa che ai poliziotti dobbiamo sciogliere la briglia e dobbiamo lasciare mano libera. E se questo è vero, significa che i poliziotti possono permettersi di fare, anche i poliziotti, non solo i poliziotti fuori, ma anche i poliziotti penitenziari. Questo è il quadro, diciamo, desolante che ci troviamo di fronte. Sì.
Ecco, però io volevo farti una domanda. Nel 1990 noi avevamo 25.000 detenuti e siamo arrivati oggi a oltre 62.000. E se poi noi andiamo a sommare oltre 100.000 uomini e donne che si ritrovano poi con l'esecuzione penale esterna, abbiamo una città di media grandezza formata da popolazione detenuta. Ecco, ma perché il numero della popolazione carceraria è così cresciuta nel corso degli anni? E quindi questi dati potrebbero dare ragione a chi oggi invoca delle logiche securitarie e repressive, perché c'è un problema di ordine pubblico in Italia.
Questo è come dire, no? La barzelletta del bambino che scivola sulla buccia di banana e dice: oggi mentre andavo a scuola sono scivolato sulla buccia di banana. Morale della favola: non devo andare a scuola, così non mi rompo la gamba. Nel senso che è una profezia che si autoadempie, cioè nel 90 abbiamo la Iervolino Vassalli, poi ribadita alla fine Giovanardi, e la Iervolino Vassalli che cosa fa? Riduce la modica quantità, quindi assottiglia sempre più il confine tra il consumo e lo spaccio. E dopo la Iervolino Vassalli abbiamo l'ideologia della Turco Napolitano, che poi diventa Bossifini, poi abbiamo l'introduzione con Maroni del reato di immigrazione clandestina, per cui si crea anche qua un'altra profezia che si autoadempie, perché se il migrante arriva, è sprovvisto di status legale, quindi viene occupato in nero da qualche parte, poi quando non viene occupato perché il lavoro è precario, quando il caporale non lo sceglie, dovremmo dire, che cosa fa? Oppure facciamo l'esempio sui minori. C'è la legge Zampa che prevede che i minori vengano gestiti dalle famiglie o da strutture diffuse sul territorio. I vari governi, anche quello prima dell'attuale, hanno tagliato i fondi per l'accoglienza sul territorio. Si sta pensando, tra l'altro in Toscana se ne parla da un po', di stabilire, di creare un hub, lo chiamano così, per i minori stranieri non accompagnati. Ora, i minori stranieri non accompagnati che vengono tutti concentrati in un posto, vengono privati di riferimenti relativi alla formazione professionale, all'istruzione, dove vanno, cosa andranno a fare, come sopravvivranno. Poi possiamo aggiungere anche un altro elemento, i vari pacchetti sicurezza in cui i governi di centrosinistra anche hanno detto la loro. Si direbbe alle mie parti: hanno inzuppato il pane, per pensare cosa voglio dire, aumentando i minimi delle pene. Quindi appunto lo hanno creato questo bacino di criminalità. Se aumenti i minimi delle pene, se riduci la modica quantità, se rendi clandestina l'immigrazione, è chiaro che ti ritrovi della gente da mettere dentro. E la stessa cosa succederà tra poco, perché una volta che entra in vigore, purtroppo entrerà in vigore il decreto l'IDL 1660, con cui bisogna mobilitarsi il 14 a Roma, c'è una manifestazione nazionale che è stata chiamata, vedremo cose come condanne da 2 a 7 anni per occupazione di suolo pubblico, che vuol dire che se noi facciamo un sit-in di protesta, blocchiamo il traffico, oppure ci mettiamo parco pubblico a dimostrare, siamo passibili di reclusione da 2 a 7 anni, occupazione abusiva di abitazioni. Oppure c'è anche la famosa norma anti-Gandhi, resistenza passiva. Vogliono punirti per resistenza passiva perché tu decidi di fare uno sciopero della fame. Perché la Corte di Cassazione, negando l'abolizione del 41 bis per Cospito, ha detto che Cospito protestava col corpo, il corpo è un'arma. Quindi vedete come si vanno creando delle tipologie di reati, ma possiamo anche andare un po' indietro. Il nuovo governo come si è presentato, ve lo ricordate? Con la norma anti-rave, in cui ci informa che 19 persone non fanno un rave e non sono criminali, 20 fanno un rave, ma perché io posso pure fare, non lo so, la sagra del carciofo di Cerda, invito 20 persone in piazza. E sono criminali. Ma questa è una norma che è diretta a chi? Con il pretesto dei rave, gli assembramenti di più di 20 persone colpiscono tutti quelli che vogliono manifestare pubblicamente il loro dissenso. Quindi è una norma di, io la chiamo di repressione preventiva contro il dissenso politico. Quindi stiamo parlando di tutta una serie di misure, di provvedimenti che vanno a creare, a produrre criminalità laddove la criminalità non c'è. Vanno a creare proprio un bacino criminale vero e proprio dove chi vuole attingere è liberissimo di farlo. Non so, insomma, se sono stato abbastanza chiaro. Poi, insomma, l'ordine pubblico. Che cos'è l'ordine pubblico? Rispetto agli ultra che in tutti questi anni hanno fatto i DASPA, hanno fatto varie misure, ma ci sono tutta una serie di esperienze che in Inghilterra e in altri paesi sono stati fatti, sono state fatte per attenuare l'impatto degli ultra su una partita, su una partita di una città, su una popolazione locale, che hanno avuto successo. Qua invece si scelgono i DASPO. E quindi si continua a moltiplicare, si continua a nutrire questo Moloch della giustizia penale, che però è un Moloch molto affamato, perché una volta che ci prende gusto ad ingurgitare crimini e criminali, ne vuole altri.
E quindi da qui la nascita del decreto 1660, che oggi con altro nome in discussione al Senato, che prevede la criminalizzazione di tutti gli elementi di dissenso e di conflittualità, dagli occupanti di casa agli operai che protestano ai magazzini contro le delocalizzazioni o per salari dignitosi, gli occupanti di casa e i loro solidali, gli immigrati. Ci sono fattispecie di nuovi reati che vengono costruiti ogni mese dal governo Meloni, in modo tale da poi da favorire anche il ricorso al carcere come soluzione per risolvere problemi sociali.
Sì, certo, il decreto 1660 è esemplificativo di questa tendenza. Volendo è il culmine, il punto, in qualche modo surrettiziamente, anzi senza in qualche modo surrettiziamente, incide proprio sulle garanzie costituzionali, perché sapete che c'è il reato di istigazione, e quindi se voi in una trasmissione radio direte siamo solidali con i fratelli che in carcere oggi si ribellano, potreste essere passibili del reato di istigazione a delinquere.
E quindi scusami se ti interrompo, e quindi tutti quei movimenti anche di natura cattolica, no, che sono nati per attenzionare la situazione nelle carceri, potrebbero essere o dei familiari che protestano davanti a un istituto di pena, un CPR, potrebbero essere in qualche modo inquisiti per questo reato di istigazione.
Esattamente, ma anche noi studiosi, anche i giornalisti potrebbero essere inquisiti per il reato di istigazione a delinquere. Stiamo attenti, cioè, stanno alzando la posta, ma il problema è che alzano la posta, ma non sono in grado di reggere il gioco. Cioè, commentavo prima, ho fatto un'altra intervista con la compagna Adriana Bernardeschi, dicevo, questa è gente che appunto è cresciuta con Codreanu, con Evola, con questi fasci da di quart'ordine qua, che però si è fatta, è cresciuta con i miti, ma la realtà non la conosce, è pericolosa proprio per questo, perché loro sono convinti che l'opinione pubblica ha bisogno di questo e glielo devi dare in pasto, che chi li contesta è un pericoloso nemico della patria o della comunità militante, criticare i poliziotti è pericoloso, e allora si stringono le maglie. Ma al momento in cui la conflittualità sociale esplode, quindi le carceri cominciano a scoppiare, loro non sono in grado di gestirli, per questo sono ancora di più pericolosi e bisogna auspicarsi che sloggino alla svelta da Palazzo Chigi.
Quindi noi siamo davanti ad una situazione nella quale gli scenari futuri sono quelli di una sistematica repressione, anche di natura preventiva, del fatto che ogni forma di dissenso e di disagio sociale sarà trasformato in una questione di ordine pubblico, e da lì ovviamente la ricetta securitaria del carcere, di DASPO, delle denunce, che poi potrebbero anche dare adito, diciamo, ad una cortina di silenzio attorno a quello che succede nelle carceri, negli istituti di pena, nei centri di recupero e via dicendo.
Certo, ma c'è anche l'altro tentativo, è più sofisticato, perché ovviamente certi soggetti, voi citavate poco fa i cattolici, ma non tutti i cattolici sono uguali, ci sono anche quelli che lavorano nel privato sociale, i quali stanno cominciando a implementare dei programmi proprio lì per accogliere e mettere a lavorare, pagandoli in nero, sottopagandoli, i detenuti. D'altronde il sottosegretario l'anno scorso ha detto: chi ha un residuo di pena di un anno perché non lo va a scontare nelle comunità? E quindi al momento in cui queste comunità si trovano a gestire queste risorse dello Stato che gliele dà lo Stato per tenere i detenuti, e si trovano investiti del mandato dello Stato, e in più appunto c'erano pure i contributi per fare i progetti lavorativi basati su una manodopera che lavora gratis, dove andiamo? Qua siamo tra l'Inghilterra di Dickens e l'Ottocento, i nuovi lavori forzati, oltre al fatto che è stato nominato il commissario all'edilizia penitenziaria, e questo commissario all'edilizia penitenziaria deve supervisionare, udite udite, la costruzione di nuove carceri che magari possono essere date in appalto ai privati. Ora io vi dico, l'esperienza per esempio degli Immigration Removal Center in Inghilterra, l'equivalente al suo CPR, data in gestione a privati, è disastrosa, perché sapete chi sono i privati che prendono gli appalti? Dei gruppi neonazisti. E quindi il cerchio si chiuderebbe anche da questo punto di vista. Immaginatevi uno scenario di questo.
Allora, noi prendiamo spunto poi ancora da un articolo che tu hai pubblicato su Futura Società, dove appunto illustravi la situazione degli istituti di pena, la situazione delle carceri, scrivevi insomma che quanto accade all'interno degli istituti di pena, che è oggi oggetto dei fatti di cronaca, non è un'anomalia, nel senso che c'è proprio una domanda securitaria di legge che è alimentata dal basso, e descrivevi dove la percezione di insicurezza va combinandosi con la rappresentazione della realtà filtrata dai media. Ecco, in poche parole, quella che è l'ideologia punitivista di fatto si sta, insieme a delle logiche securitarie, si sta affermando. Cioè, nel momento in cui il governo tale soldi alla sanità, tale soldi all'istruzione, non prevede delle scuole aperte anche al pomeriggio con palestre e laboratori, nel momento in cui le trasmissioni televisive a reti unificate ormai parlano del corvetto come elemento saliente di una malavita organizzata che sta impossessandosi delle città, nel momento in cui le occupazioni di spazi immobili diventano immobili anche da lustri, da 15, 20, 30 anni, diventano praticamente una sorta di racket delle occupazioni. Ecco, questi scenari potrebbero portarci di fatto a dei risultati incredibili, cioè come quella di aumentare il numero della popolazione carceraria, costruire dei nuovi istituti di pena, magari presentarli anche sotto l'egida di luoghi dove si applica risparmio energetico, come avviene anche nel caso delle nuove basi militari, per addolcire un po' anche la pillola, e che poi in carcere ci finiscono, in questa discarica sociale, ci finiscono soltanto i piccoli reati, quelli di lieve entità, che poi sono commessi dai proletari.
Eh beh sì, cioè voi ve lo immaginate il rampollo di un manager sorpreso a sniffare cocaina nel privé di un club dei Navigli milanese portato a San Vittore? Oppure, non lo so, anche perché lo stesso rampollo del manager che rubò il portafogli in metropolitana, no? Questi sono reati predatori che vengono commessi inevitabilmente agli strati marginali della popolazione, a meno che poi non vuoi fare l'impresa, la bravata, tipo io so del figlio di un magistrato minorile di una città del nord, che per fare appunto la bravata andò alla festa di un amico e andò a rubare tutta la parure di gioielli della madre. Ma lì c'era un po' la bravata, un po' il fatto che per non chiedere i soldi della droga ai genitori si andava a fare questi furti. Però di questo caso non se ne è parlato. Fosse successo, a parti invertite, che a farlo era un rom o un migrante, secondo voi i giornali quante se ne sarebbero occupati di un caso così? Quindi le carceri sono una discarica sociale anche dal punto di vista della composizione della popolazione, nel senso che non sono solo migranti, disoccupati, meridionali, operai, contadini, ma sono anche il 33% è consumatore di stupefacenti, di sostanze abituali, il 25% ha la diagnosi di una patologia mentale di qualche tipo. Parliamo di questo, oltre al fatto ad avere più o meno la stessa percentuale, più o meno un quarto, hanno che cosa? Qualche malattia grave. Le malattie che, pensate, il 25% è come se 14 milioni di italiani avessero una cirrosi, una tubercolosi, un cancro da qualche parte del corpo. Invece qua parliamo di 15.000 persone così, quindi se non è discarica sociale questa, no, io vi consiglio sempre di aggirarvi nei reparti sanitari se andate a visitare le carceri, per vedere come si aggirano dei veri e propri zombie, persone sieropositive all'ultimo stadio, che vengono sedate pesantemente e basta, perché il territorio non le accoglie, le famiglie non le vogliono e quindi le fanno morire in carcere. Oltre al fatto che i sedativi, gli ansiolitici in carcere si circolano liberamente e molti detenuti li assumono perché per attenuare diciamo l'afflizione derivante dalla detenzione preferiscono, come dire, fuggire dalla realtà attraverso l'assunzione di ansiolitici. Quindi sì, il carcere ci riguarda come questione sociale. La questione penale è principalmente una questione sociale. È l'intervento che ha scelto lo Stato postfordista, lo Stato neoliberale, di svolgere per governare le disuguaglianze di classe. E questo negli Stati Uniti è a dei livelli quasi caricaturali. Tu citavi poco fa, siamo 180.000 persone nel circuito penale, negli Stati Uniti ne abbiamo 8 milioni. Fatte le debite proporzioni, in Italia dovremmo essere 1,6 milioni. Quindi ancora non siamo a questo livello. Però, insomma, le cose che abbiamo detto prima, tutto il tentativo di delocalizzare nelle comunità i detenuti, oltre alla costruzione di nuove carceri, spingono pesantemente in quella direzione. Non so se sono stato chiaro, insomma.
Sei stato chiarissimo, noi ti ringraziamo e ringraziamo anche Peppe Severino in regia. Oggi abbiamo parlato di carcere, abbiamo parlato anche di 1660, ma soprattutto abbiamo provato ad inquadrare quelli che sono i futuri scenari. Ritorneremo su questo argomento con Vincenzo, ci auguriamo che ci possa inviare anche del materiale che pubblicheremo su Radio Grad, del materiale scritto, in modo tale anche da accrescere il livello di informazione, di controinformazione su questo tema che, come appunto ha detto Vincenzo, ci riguarda tutte e tutti. Un saluto.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.